accostando la Coelet, l'ultima parte del Coelet, dal versetto 17 al 19, il Vangelo, veniva da notare che mentre il Coelet circoscrive la sorte positiva dell'uomo al godere dei beni che il Signore gli mette in mano, il mangiare, il bere, e invece il Signore nel Vangelo dice che l'uomo vive di ciò che esce dalla bocca di Dio, quindi è una sorta di godimento, di beneficio che non rientra, diciamo, nelle categorie del Coelet. E forse appunto in questo senso quello che diceva, ascoltavamo ieri, di avvicinarsi per ascoltare, ecco, viene portato a compimento nel Vangelo. Quindi questo avvicinarsi per ascoltare che ascoltavamo ieri, Gesù lo porta a pienezza facendolo diventare appunto l'ascolto e il suo cibo.
Mi son piaciuti soprattutto gli ultimi versetti, quando per tre volte dice Coelet del dono di Dio. E nei pochi giorni di vita che Dio gli dà. Ecco, è meglio per l'uomo mangiare e bere e godere dei beni per ogni fatica sopportata sotto il cielo. Quindi questi giorni di vita che Dio gli dà. Poi il versetto 18, ad ogni uomo al quale Dio concede ricchezza e beni e gli dà la facoltà di mangiarne. Ecco, anche questo è dono di Dio. Quindi è un Dio che dà e ricchezza e beni, e anche la facoltà, la potenza di goderne, di mangiarne. Anche questo è dono di Dio. E poi all'ultimo, mi sembra quello più interessante, poiché Dio non penserà troppo ai giorni della sua vita, poiché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore. Molto bello, quasi appunto il dono che diventa un'occupazione, un riempimento di gioia, e che proprio fa godere in quel momento. È tutt'altra cosa invece è di questi che amano la ricchezza e continuano a raccoglierla, ma è una cosa molto autonoma, molto solitaria, che non trova soddisfazione se non nel vederle, e appunto non riesce neanche a goderne. Quindi così sorprendente mi sembra come questa prospettiva di Coelet di vedere sia i giorni, sia le ricchezze, sia la facoltà di goderne tutto come dono di Dio.
Così, a proposito del contrappunto che noi vediamo tutti i giorni tra il Coelet e quello che leggiamo nel Nuovo Testamento, anche la lettera ai Romani è interessante perché riporta in qualche modo uno sviluppo di quello che dice il Coelet. Il Coelet, in questa sua prospettiva rasoterra di concentrarsi su quello che c'è sotto il sole, perché Dio è lassù e noi siamo qua giù, in una prospettiva che alla fine è dominata dalla morte, no? Anche oggi tutta questa storia delle ricchezze, anche ripetendo quello che dice Gesù sulle ricchezze, qual è il problema? È che non te le porti dietro, no? Che tutto finisce in qualche modo, basta un affare andato male. In tutta questa... E che San Paolo dice in un altro modo, cioè questo dominio del peccato, questo fatto che il peccato domina tutta la vita del mondo, è un altro modo di guardare a quello che succede sotto il sole con una prospettiva molto così disincantata e vera. Sì, effettivamente i versetti finali sono molto interessanti, perché anche in questa prospettiva rasoterra del Coelet fa la sua comparizione la grazia di Dio, questo dono, questa gioia, no, che Dio dona, è molto, così, molto interessante anche là, così il versetto finale con la sua così traduzione un po' difficile, mi sembra, anche se questa che c'è nella nostra Bibbia è molto bella, questo Dio che occupa con la gioia il cuore dell'uomo, no? Un'altra traduzione che ho visto è dello stesso, che segue lo stesso orientamento, è Dio lo tiene assorto, no? Tiene assorto l'uomo con la gioia del suo cuore, quindi questa possibilità in mezzo a questo scenario così molto terra terra della comparsa della grazia di Dio, del suo dono che in qualche modo consola e rallegra.
E aggiungo ai paralleli tra le letture di oggi anche l'osservazione del primo versetto del Coelet, il versetto 7, quando si parla del povero oppresso, del diritto e della giustizia calpestati, come di un fatto di cui non meravigliarsi. È normale che sia così, perché c'è un sistema in atto, un sistema di potere, di autorità, e anche un sistema oscuro, non si coglie subito lo spessore di identificazione tra i protagonisti, c'è sempre un'autorità al di sopra, come se la situazione fosse del tutto immodificabile, perché non è il singolo episodio, ma è appunto l'insieme dei fatti che sono governati da un potere occulto. Allora Paolo cita il Salmo 14: non c'è un giusto, neppure uno, non c'è chi comprenda, non c'è chi cerca Dio, tutti hanno deviato, tutti sono corrotti, non c'è chi faccia il bene, non ce n'è neppure uno. Una situazione che effettivamente, come suggeriva Giancarlo citando Romani 3 al versetto 9, indica il dominio universale del peccato. Siamo tutti giudei e greci, quindi tutti gli uomini, tutte le donne, tutto il genere umano sotto un regime. Ecco, è il regime del peccato, del male, in definitiva è l'anticipazione della morte. Il passo di oggi mi pare che indichi, attraverso una serie di argomenti che troviamo
anche in altri testi sapienziali dell'Antico Testamento, ma anche in qualche discorso di Gesù nei Vangeli, dei motivi ragionevoli per guardarsi dal pericolo delle ricchezze, soprattutto dall'uso improprio, devastante, malefico dei beni, che di per sé sono un dono di Dio, come indica anche la fine del testo del Coelet anche oggi, quindi sono per la gioia, il benessere dell'uomo, della donna, della famiglia, dell'ebreo osservante, ma invece hanno un sacco di difetti. Ecco, mi pare che il testo di oggi sostanzialmente ci descriva quali sono gli effetti collaterali indesiderati del possesso delle ricchezze. Per esempio, al versetto 9 c'è una sorta di insaziabilità, di avidità. Chi ha ricchezze, anziché fermarsi, essere contento e godersele, è sempre alla ricerca, non è mai sazio di denaro, non gli basta mai, quindi ha sempre di più, ma avverte sempre di più il bisogno del denaro. Versetto 10, non può usarle, deve limitarsi a vederle, a guardarle con gli occhi le ricchezze. Versetto 11, non riesce a dormire. Un povero dorme e un ricco non riesce a dormire. Evidentemente perché è in ansia, è in affanno, o forse ha paura dei ladri. Sono tantissimi i riferimenti di altri testi della scrittura. I cattivi affari, al versetto 13, il fatto che comunque uno nasce e muore nudo, quindi non può portarsi con sé nulla oltre la morte. Di nuovo il tema che abbiamo visto tante volte, la fatica inutile, perché il profitto viene disperso, non c'è chi dopo di noi possa utilizzarlo. E globalmente, ecco, mi sembra il versetto 16 descrive a tinte molto scure la sorte del ricco. Tutti i giorni della sua vita li ha passati nell'oscurità, tra molti fastidi, malanni e cruci. È chiaro che non è così, non è sempre così, non è dappertutto così, però il messaggio del Coelet è un tentativo di mostrare quali sono gli aspetti negativi dell'uso improprio delle ricchezze, mentre invece mi pare che negli ultimi versetti, come veniva sottolineato, emerge un'altra dimensione, che è quella del dono di Dio. Quindi a fronte di un possesso che in realtà non è mai raggiunto e utilizzato e sfruttato per il proprio bene, è una ricchezza che hai ma non riesci neppure ad usare, a gestire, c'è invece tutta un'altra dimensione dell'esistenza umana dove tutto viene visto come dono di Dio, sia le cose di cui disponi, il cibo, la bevanda, i beni che usi, sia il tempo, perché anche il tempo, i giorni della vita, per quanto pochi, sono un dono da parte di Dio di cui godere. E forse anche il testo delle tentazioni di Matteo, oltre a quanto è stato osservato, sottolinea questo aspetto difficile del rapporto con i beni, che anche il passo della regola che abbiamo ascoltato tematizza, parlandoci della povertà. Cioè, e anche Gesù è esposto alla tentazione di possedere il cibo, di possedere il potere, di possedere le ricchezze, e anche lui deve pensare in altri termini alla propria vita, cioè come un dono, nella condizione filiale, quindi nella dipendenza da Dio che lo nutre, lo veste, si cura di lui e infatti lo assiste anche nel momento della prova attraverso i suoi angeli.